non potendo fare un commento al brano dell'Apocalisse, dal momento che la scelta che fin dall'inizio noi abbiamo fatto di questo piccolo pensiero è dominata dal desiderio di stare al testo e di cercarne in qualche modo la comprensione, non di prendere spunto dalla parola di Dio e dal testo per fare considerazioni anche anche profondissime sul proprio stile di vita o su come siamo stati educati a vivere, perché è la parola di Dio che giudica la nostra vita e non noi che giudichiamo la parola di Dio. Ho detto questo per dire che l'approfondimento, il partire dal testo dell'Apocalisse, domanderebbe un tempo di preparazione molto accurato. Adesso che è stato pubblicato il volume del più esperto dei conoscitori dell'Apocalisse a livello mondiale, che non è tanto tempo fa che è morto, ma di cui non ricordo il nome, potremmo essere anche aiutati, non sarebbe impossibile una certa penetrazione di questo testo profetico e apocalittico nello stesso tempo. Quindi ci limitiamo a centrare il nostro pensiero sul Santo Evangelo. Ci troviamo di fronte a uno che tiene la propria vita secondo la Torah, vissuta secondo la Torah, è un ebreo giusto, un ebreo fedele, e gli capita l'avventura di incrociare Gesù che camminava per la strada. Allora corre, è l'occasione, e si getta in ginocchio e gli dice: ma io voglio la vita eterna, come faccio? Come faccio per averla in eredità? C'è poi l'inserto che prenderebbe troppo tempo. Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Ma poi riprende la risposta: tu conosci i comandamenti, fa l'elenco, eccetera. Si trova di fronte realmente a una figura moralmente integerrima, e gli dice: ma queste cose io le ho sempre osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò. Questo è molto importante, perché abbiamo detto altre volte della potenza penetrativa del profondo che Gesù ha nei confronti dei suoi interlocutori. Tutti gli incontri celeberrimi sono segnati da questo dato. Ma anche di fronte all'esplicitazione di questo dato, lo amò, noi constatiamo una resistenza e un allontanamento. Quando Gesù dice in cosa consiste la sequela, cioè la sequela non è fatta di parole, di approfondimento, di discorsi, e la parola di Dio, le sacre scritture ce lo documentano, no? E allora cambia. Cosa ti resta da cambiare se le osservanze sono giuste? Ti resta da cambiare i rapporti. Allora, vendi quel che hai, dallo ai poveri, e con questo ti conquisterai un tesoro in cielo. E poi vieni e seguimi. Cambia la struttura dei tuoi rapporti, cioè l'amore per Dio e l'amore per il prossimo, che qui non è più affermato come un principio, come altrove, sia nel Nuovo che nel Primo Testamento, ma è descritto in ciò che esso fattivamente significa. Eppure neanche questo, neanche l'amore che Dio gli manifesta gli basta. Perché? Perché la ricchezza gli ha impedito questo, si fece scuro in volto e se ne andò rattristato, perché non è stato capace di distacco nei confronti dei suoi beni, che non sono solo i beni della ricchezza materiale, ma sono i beni degli affetti, i beni del risultato del proprio lavoro, i beni di tutto ciò a cui noi ci attacchiamo, da poveri e fragili immortali, in una maniera sproporzionata, così che anche lo sguardo amante di Gesù non riesce a farci cambiare. Preghiamo. Thank you.